Modem.
Die Lohngleichheit ist kein Geschenk an die Frauen, sondern die Frauen haben laut Verfassung Anspruch auf den gleichen Lohn wie die Männer. Und diesen Anspruch will der Bundesrat jetzt endlich durchsetzen.
C'è grande attesa perché il Consiglio degli Stati sta per discutere di questa proposta sostenuta dalla consigliera federale Simonetta Sommaruga, in pratica di controllare per le aziende che hanno più di 50 collaboratori se c'è effettivamente un divario ingiustificabile, diciamo, tra uomini e donne.
Diciamo che questa proposta è un po' la classica foglia di fico. Si tratterebbe di andare a mettere ancora dei vincoli ulteriori burocratici alle aziende.
Bisogna tener conto del fatto che spesso le donne lavorano un tempo parziale, stanno a casa per un certo periodo e questo per forza ha un'influenza sui loro salari.
L'Islanda ha vinto anche quest'anno la speciale classifica del Forum Economico Mondiale, che definisce gli stati più virtuosi quando si parla di disparità di genere.
I think there is still some gender gap in Iceland.
Ancora una volta, i paesi che da anni a questa parte hanno messo in atto politiche a sostegno delle famiglie, come i congedi parentali per entrambi i genitori, e che hanno messo in atto politiche sociali, come per esempio l'instaurazione di quote rosa nelle aziende in politica, sono i paesi che si trovano ai primi posti.
Modem, oggi come ieri dalla sala dei passi perduti di Palazzo Federale, Franco Cristini al microfono accanto a me e ci aiuterà subito a entrare in materia c'è Andrea Netzer, la regia tecnica è assicurata da Ivan Steiner. Quello di oggi, lo avrete capito, è un modem che ci porterà un po' anche in Islanda. L'Islanda, primo paese al mondo ad essersi dotato di una legge contro la discriminazione salariale tra uomo e donna, la visiteremo con un reportage, ma parleremo anche e soprattutto di Svizzera, perché la Svizzera oggi potrebbe decidere di imboccare una strada simile o potrebbe al contrario decidere di non farlo. Questa mattina, fra poco, l'argomento sarà discusso dal Consiglio degli Stati, chiamato a pronunciarsi su un progetto di modifica della legge sulla parità dei sessi. Di cosa si tratta? Prima di iniziare la discussione vera e propria ce lo dice appunto Andrea Netzer. Allora.
Sì, ricordiamo che in Svizzera la parità fra uomo e donna è fissata da un articolo della Costituzione del 1981, lo ricordava nella copertina la consigliera federale Sommaruga. Nel 1996 favorita anche da un'apposita legge sulla parità dei sessi che si vuole adesso riformare, ma nella vita reale non ci siamo ancora, non ci siamo, questo sarà anche oggetto del commento, perché gli uomini guadagnano in media il 18% in più delle donne. È vero che secondo l'Ufficio per la parità della Confederazione la tendenza è positiva, se pensiamo che fino a pochi anni fa la differenza era del 25%, ma ancora oggi c'è una differenza del 7,4% fra salari maschili e femminili che non trova una spiegazione, una somma che corrisponde a 7.000 franchi all'anno. Cosa propone allora il progetto del governo? Una modifica della legge che introduca l'obbligo per le aziende con almeno 50 dipendenti di analizzare ogni 4 anni gli stipendi e la struttura salariale, l'obbligo di far verificare le analisi da un organo indipendente e l'obbligo di trasmettere i risultati di questa analisi ai dipendenti e anche agli azionisti. Comunque va detto, non ci sono delle sanzioni previste da questa legge.
Ecco, questa è la sintesi del progetto sottoposto alle Camere. L'obiettivo del governo non è di imporre la correzione di eventuali disparità di trattamento, ma di incentivarla. Si vuole lasciare la responsabilità di azione alle imprese. Lo si è fatto anche negli scorsi anni quando si è puntato sulle iniziative spontanee del mondo economico, ma il Consiglio federale reputa che i passi avanti compiuti siano insoddisfacenti. Per questo, senza imporre veramente alle aziende di agire, vuole imporre quantomeno un obbligo di verifica e di trasparenza. Però Andrea Netzer va anche detto che il progetto del Consiglio federale arriva sui banchi dei senatori già con alcune proposte di correttivi.
E in effetti l'esame commissionale propone appunto dei correttivi, ne ricordo almeno un paio. Si propone che l'obbligo di effettuare un'analisi sugli stipendi valga per le aziende con almeno 100 dipendenti e non come 50 previsto inizialmente. Si passerebbe quindi dal 2% delle aziende elvetiche coinvolte allo 0,85%, per essere più chiari, dal 54% dei lavoratori al 45%. Si propone poi inoltre di limitare a 12 anni la validità delle disposizioni legali e di esonerare dall'obbligo di nuove analisi le aziende per cui la parità è stata dimostrata, e infine si propone di vincolare all'esame anche le aziende di diritto pubblico, quindi pensiamo agli uffici statali e parastatali che dovrebbero in teoria almeno essere più ligi nel far rispettare i principi costituzionali sulla parità.
Bene, grazie per tutte queste spiegazioni Andrea Netzer, quindi due proposte sul tavolo, la differenza è soprattutto quella di coinvolgere in queste verifiche un numero di aziende e di lavoratori diverso. Dietro entrambe le proposte c'è un principio, la speranza che l'obbligo di trasparenza sulle strutture salariali di un'azienda permetta di incidere più celermente sulle disparità salariali che eventualmente ancora sussistono. Un'ultima precisazione prima di cominciare: la possibilità che né l'una né l'altra di queste proposte vengano esaminate è più che concreta, e il Consiglio degli Stati potrebbe infatti decidere di non entrare in materia, e questa non mi pare che sia l'ipotesi meno accreditata delle voci di corridoio. Dopo chiederemo qualche ragguaglio a Filippo Lombardi che abbiamo con noi, ma cominciamo da Marina Carobbio. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Marina Carobbio, consigliera nazionale socialista, so che lei è un po' delusa perché a questo tavolo non abbiamo uno o una rappresentante dei partiti di destra o di centrodestra. Noi negli scorsi giorni abbiamo chiesto a tre consigliere nazionali PLR se volevano partecipare alla discussione, abbiamo purtroppo ricevuto altrettante risposte negative. Avremmo potuto magari guardarci un po' più attorno, ma la sentiremo tra poco. Con noi al telefono abbiamo una rappresentante del mondo economico con la quale penso che potrete dibattere. Dunque, Marina Carobbio, dietro la proposta del governo c'è soprattutto una vostra ministra, la consigliera federale Simonetta Sommaruga, mi corregga se sbaglio, a sinistra e negli ambienti sindacali si dice è un progetto da sostenere, però l'entusiasmo non è alle stelle.
Certo, questo è un progetto minimo e ancora più minima è la variante che esce dal Consiglio degli Stati. Ciononostante trovo scandaloso che dopo 35 anni che è scritto nella Costituzione il principio della parità salariale, questo non sia ancora realtà e non si vogliono adottare nemmeno delle misure minime per colmare questa disuguaglianza. È scandaloso, come dicevo, ma è anche una mancanza di rispetto delle donne che a parità di lavoro devono avere diritto allo stesso salario. L'avete detto voi prima, la differenza di salario e la discriminazione salariale, quindi la parte non spiegata, è addirittura di 7.000, arriva fino a 7.000 franchi all'anno, quindi non è poco per le lavoratrici, e questo ha anche delle conseguenze per le assicurazioni sociali e per l'economia, e quindi penso che sia doveroso fare questo passo. Spero oggi che il Consiglio degli Stati entri in materia e esamini questa legge.
Sì, ancora una precisazione sulla mancanza di entusiasmo. Il problema fondamentale cos'è? Che ci sono degli obblighi, ma mancano le sanzioni.
Ma certo, noi è da anni che diciamo che ci vuole l'uguaglianza salariale, che ci siamo battuti per questo. Oggi abbiamo una proposta che fa sì che ci sia un obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti secondo il Consiglio federale, più di 100 secondo la maggioranza del Consiglio degli Stati, di fare un'analisi ogni 4 anni, quindi non ogni anno, ogni 4 anni, per vedere se c'è una discriminazione salariale, e questo dovrebbe incentivare le aziende a correggere queste discriminazioni. Penso che questo possa servire, perché se delle aziende, e ci sono anche delle aziende che lo faranno, delle aziende virtuose che si rendono conto che c'è questa discrepanza, questa disuguaglianza, correggeranno i salari delle donne che sono più bassi. È anche vero che però ci saranno delle aziende che non lo faranno, e quindi lì ci si poteva aspettare qualcosa di più, per esempio delle sanzioni. Ritengo comunque che oggi almeno questo piccolo passo ci voglia, e mi auguro veramente che oggi questa proposta non venga affossata. Mi spiace un po' che non ci siano oggi quelli che combattono questo progetto a livello politico. Abbiamo una rappresentante dell'associazione patronale, l'avete detto, lo sentiremo dopo, ma sarebbe interessante sentire anche i motivi perché queste persone dicono, questi rappresentanti dei partiti di centrodestra continuano a dire ci vuole la parità salariale, giusto che le donne ricevano lo stesso salario, poi quando abbiamo delle proposte concrete non le vogliono portare avanti.
Va bene, Filippo Lombardi, buongiorno anche lei.
Buongiorno a tutti.
Ecco, consigliere agli stati PPD, gliel'avevo detto ieri, l'abbiamo voluta qua e la ringraziamo per esserci. Perché la discussione questa mattina si svolge agli stati, ma anche perché sembra di capire che il suo partito sarà considerato l'ago della bilancia di questo voto. Destra e centrodestra sembrano preferire la non entrata in materia. Sul voto delle donne agli stati non si può contare molto, perché ci sono 7 donne su 46 membri, allora tutto pare di capire si giocherà al centro. Le consegno la sfera di cristallo.
Non ce l'ho, ed effettivamente tutti, ogni singolo membro del Consiglio degli Stati potrebbe essere stamattina l'ago della bilancia, perché la maggioranza per entrare in materia o non entrare si stabilirà magari a uno o due voti. Già in commissione è finita 6-6 e si è poi entrata in materia solo grazie al voto preponderante della Presidente, che è la Popolare Democratica Turgoviese, Heberli Koller.
Lei ci può dire quale sarà il suo voto? Ha già un'idea? Ci deve ancora pensare?
No, ne abbiamo discusso in gruppo, una larga maggioranza del nostro gruppo sarà per l'entrata in materia, ma ripeto, si giocherà alla fine al Consiglio a uno o due voti di differenza.
D'accordo, vedremo come andrà fra poche ore. Al telefono Daniel Lützelschwab, che saluto e ringrazio anch'essa per essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
È membro di direzione dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, dove è responsabile del mercato del lavoro. Daniel Lützelschwab, mi sembra di poter dire che lei una tessera di partito non ce l'ha, però la vostra posizione è chiara, di un qualsivoglia obbligo di verifica sugli stipendi delle aziende voi non volete sentire parlare. Allora ci dica perché anche una misura tutto sommato light come quella proposta vi dà tanto fastidio.
Sì, innanzitutto voglio anche dire in modo molto chiaro che anche l'Unione degli imprenditori è contro qualsiasi forma di discriminazione anche contro le donne, e quindi non siamo assolutamente dell'idea che questa risposta, ecco, questo che respingiamo, questa proposta che non vogliamo, questa legge, sia una risposta negativa per le donne. Il discorso è già stato detto anche. Si discute tanto di queste differenze salariali, la parte non spiegabile, ma non si discute anche di alcuni criteri che potrebbero spiegare ancora più questa parte. In più non si parla di tutti questi sforzi che anche sono stati fatti dalle aziende, le analisi che sono stati fatti, che adesso con la nuova legge un po' trovano ingresso, sono queste analisi fatte con questi periti salariali, questi controlli che fino adesso mai sono stati nominati, ma nelle cifre, soprattutto nel settore privato, si vede che qualcosa da tanti anni già va, si vede che le donne sono più integrate, si vede che la differenza diminuisce, e tutti questi sforzi in effetti sono molto sottovalutati. Quindi noi siamo dell'idea che questa legge non ci vuole perché i mezzi ci sono, ed è anche giusto che una donna faccia causa se è convinta di essere discriminata, è anche giusto che la donna non deve comprovare che poi lo è anche, pensi deve solo renderlo credibile, e questi mezzi in effetti permettono di diminuire ancora di più eventuali differenze salariali.
Però non ho capito, voi considerate o non considerate che oggi ci sia ancora un problema di discriminazione salariale che potremmo quasi chiamare sistemico?
Una differenza sicuramente c'è, una differenza salariale spiegabile c'è sicuramente, perché ancora parliamo dei ruoli in famiglia dove la donna cerca più un lavoro a tempo parziale, spesso solo 20-30%, che poi non le permette di poter affrontare anche un lavoro più complesso con un salario più alto. Quindi abbiamo una tematica lì, poi abbiamo la scelta delle donne che ancora è diversa della scelta degli uomini, anche se le aziende provano molto a motivare le donne a intraprendere anche delle professioni, diciamo, più definite maschili oggi. E in più ci sono delle verità anche nella società, al di fuori della singola azienda, che ancora creano queste differenze. Queste differenze ci sono, ma quello che dobbiamo limitare è la discriminazione. Differenza salariale non è uguale a una discriminazione, e quindi dobbiamo mirare a questa discriminazione, ma come già l'ho detto, i mezzi per sanzionarla ci sono.
I mezzi per sanzionare le eventuali discriminazioni, dice la signora Lützelschwab, ci sono, non c'è bisogno di altro. Marina Carobbio voleva reagire.
Mi sembra che quanto dice la signora sia un'illusione. In realtà noi abbiamo questo dialogo sulla parità dal 2009, che è praticamente un accordo volontario delle aziende di implementare la parità salariale. Eppure abbiamo visto che su questa base volontaria vi hanno aderito solo 51 aziende, di cui la maggior parte pubbliche o parapubbliche. Quindi abbiamo visto che di fatto, nonostante questo dialogo, questa volontà declamata da parte di molte aziende di raggiungere la parità salariale, questa non viene raggiunta. Appunto, c'è ancora una discriminazione in media del 18% di salario tra uomini e donne, e se andiamo avanti di questo passo, nonostante i miglioramenti, ci vorranno ancora tanti e tanti anni prima di raggiungere la parità salariale. Ma vorrei ancora dire un paio di dati. La signora diceva, ma in fondo è spiegabile perché ci sono diversi fattori, la differenza salariale. Secondo me è assolutamente ingiustificabile che ci sia questa differenza salariale. Vorrei anche ricordare che di chi prende meno di 4.000 franchi di salario, 2/3 sono donne. Le donne occupano prevalentemente lavori a bassi salari, e quindi c'è ancora tanto da fare per incentivare le donne sul mercato del lavoro, ma sicuramente una delle prime cose da fare è quella di garantire la parità salariale. E io penso che anche le aziende, molte aziende ci credono a questa parità salariale. In questo proposito vorrei citare un'indagine che è stata fatta dal centro patronale della Svizzera Romanda, che ha intervistato, sono state intervistate 660 aziende romande, e 2/3 di queste hanno detto che per loro la parità salariale è importante, e 3/4 di queste aziende hanno anche detto che il progetto del Consiglio federale può essere accettato dal loro punto di vista. Perché? Perché io penso che per molte aziende sia importante avere la parità salariale, e magari non si rendono conto di queste discriminazioni. C'è chi lo sa, è benissimo, che discrimina le donne, ce ne sono altre che magari vorrebbero anche essere aiutate per superare questa disparità salariale. Quindi un'iniziativa di questo tipo, che tra l'altro è sostenuta, come ho detto, secondo queste indagini, da numerose aziende, andrebbe a vantaggio del mondo economico, delle aziende stesse, come dicevo prima, anche delle assicurazioni sociali. Quindi è un passo da fare, lo ripeto ancora una volta, quella che spero esca stamattina dal Consiglio degli Stati e che spero poi sia approvata dal Consiglio nazionale, è una proposta comunque minima, e se almeno facciamo almeno questo, se non siamo in grado di almeno introdurre questi controlli ogni 4 anni per le aziende con più di 50 dipendenti, o addirittura 100 come vuole la maggioranza del Consiglio degli Stati, veramente non dobbiamo più andare in giro a raccontare che vogliamo la parità salariale.
Ecco, questo è l'appello di Marina Carobbio. Daniela Lützelschwab, è vero che voi siete contrari, ma è anche vero che, come diceva Carobbio, una parte delle aziende non sono necessariamente contrarie a questo obbligo, a questa proposta di progetto, e anche chiede, insomma, che si faccia chiarezza, che ci sia una parità di trattamento per tutti.
Beh, innanzitutto vorrei dire che sono tutte le aziende sono per una parità salariale, lì non abbiamo una differenza, il discorso è il mezzo. E vorrei ritornare prima anche un attimino su queste 50 aziende che sono state nominate. Questo è proprio il tipico, o è la solita un po' risposta che viene anche data. 51 ditte che hanno partecipato a questo dialogo, ma non si parla neanche in questa sede adesso di tutte queste aziende che hanno fatto anche già in passato quei controlli, perché saranno circa 500.000 di dati salariali che vengono controllati tutti gli anni, e questo già da tanti anni, ma non si parla mai, si parla sempre di questi 50 o 51 imprese che hanno partecipato, che poi erano troppo poche, e quindi poi alla fine si dice sempre che questo dimostra che le aziende facoltativamente non fanno niente, e non corrisponde ai fatti. Ritornando alle 600 ditte, sì, abbiamo circa un 580.000 imprese, sono 600 ditte che hanno risposto a questo sondaggio, ed è anche giusto, chi adesso e oggi già vorrebbe partecipare e far controllare i salari è anche giusto che lo facciano, lì non è che siamo contrari, ma la maggior parte delle imprese, visto anche che già usano i loro propri mezzi, non vogliono un controllo ordinato dallo Stato, definito dallo Stato, come lo devo fare, con chi lo devo fare, entro quale anno devo ripetere il controllo, bensì vogliono continuare a usare i mezzi che hanno già usato anche prima.
Filippo Lombardi, ci vuole o non ci vuole un obbligo? È un po' questa la domanda attorno a cui stiamo discutendo. C'è chi definisce il progetto del governo una foglia di fico. Il progetto alleggerito, che per esempio lei sostiene, può apparire come una doppia foglia di fico. A questo punto qualcuno potrebbe anche chiedere a quoi bon, tanto vale schierarsi con la signora Lützelschwab, o sbaglio?
Mi sembra che certi parlamentari, ma anche certi imprenditori, abbiano una fondamentale contraddizione nei loro ragionamenti, perché da una parte non vogliono nessuna misura, poi ne presenti una leggera, non assolutamente invasiva come quella che viene qui proposta, e dicono: ah no, ma tanto non serve a niente una foglia di fico. Allora bisogna poi mettersi d'accordo: se non serve a niente, perché la combattete? Se invece dite che siete pronti a fare qualche cosa, facciamo magari anche qualche cosa di più. Ma si vede bene come la discussione è andata in consiglio, in commissione, e come andrà probabilmente questa mattina. È una discussione estremamente spinosa, perché c'è una forte resistenza. Io sono favorevole all'entrata in materia, perché ritengo che le misure volontarie, i dialoghi volontari, le discussioni sin qui avute non abbiano portato sufficientemente a sufficiente successo. Ed effettivamente, dopo 30 anni da un compito costituzionale, dopo 23 anni che esiste la legge sulla parità dei sessi, avere ancora i 18% di differenze salariali in media, di cui in ogni caso la metà non è spiegabile nemmeno con diversa qualificazione, diversa durata del periodo di impiego, dei corsi di carriera, eccetera. Ecco, questo credo che imponga di prendere una misura addizionale che sì, prevede una certa costrizione da parte dello Stato, ma veramente limitata. Si tratta, per la Confederazione, di mettere a disposizione un sistema di analisi gratuitamente, d'altronde, alle aziende, le quali devono poi solo applicarlo. Ci sono delle ditte che sono specializzate nel verificare che questa analisi sia stata fatta correttamente, una volta ogni 4 anni, non ogni santo giorno. E fatta e superata l'analisi, non è più necessaria farla, e la legge è limitata a 12 anni, questa è la proposta della maggioranza della Commissione degli Stati. Io capisco che qualcuno dica: la Commissione degli Stati ha ancora ulteriormente alleggerito le misure previste. Però, conoscendo la politica, si fa, è l'arte del possibile, conoscendo i rapporti di forza all'interno di entrambe le Camere, e poi il rischio di referendum, abbiamo visto come l'USAM è capace di fare dei referendum molto aggressivi qualche volta, io credo che sia saggio seguire la maggioranza della nostra commissione e ottenere almeno questo. Poi, se fra X anni si vedrà che è necessario fare di più, si farà di più. Se si vedrà che il problema è risolto, potremo lasciar decadere, come prevede la nostra commissione, dopo 12 anni, questa misura.
Va bene, vediamo quale sarà la decisione. Tiriamo anche un po' il fiato: l'Islanda, l'ho detto, è stata la prima nazione al mondo ad introdurre una legge per la pari retribuzione. L'Islanda ha varato controlli governativi e sanzioni per le aziende che retribuiscono in modo differente uomini e donne a parità di lavoro svolto. Si comincia con le aziende con oltre 250 dipendenti, che dovranno presentare tutta la documentazione entro quest'anno. Poi, entro il 31 dicembre 2021, la legge sarà applicata a tutte le imprese con almeno 25 salariati. Allora funzionerà. Noi vi proponiamo un'anticipazione di un radiodocumentario di Alessandro Bertellotti, che sarà proposto in laser su Rete 2 il prossimo 8 marzo. Ascoltiamolo, poi ne discutiamo un po'.
I think there is still some gender gap in Iceland, and maybe this law would move us to...
Sì, credo che in Islanda ci sia ancora una disparità di genere, e questa legge aiuterà a risolvere le cose. Forse non tutto, ma è già qualcosa.
Yes, there is a gap. The figures tell you that there is a gap.
Sì, c'è una disparità, lo dicono le statistiche, ma è una strada corretta e radicale per chiuderlo, questo divario. Ed è un chiaro messaggio per il governo: noi non tolleriamo l'esistenza di questo divario.
Not in my position, no, but,
non per quanto mi riguarda, ma altrove sì, c'è ancora una disparità.
We have a gap.
Sì, c'è nei salari tra uomini e donne, ma dipende anche dal posto di lavoro. Sono stato insegnante per oltre 35 anni, nella scuola le paghe sono confrontabili, ma la maggioranza dei direttori scolastici sono uomini. La disparità si intuisce anche nel settore pubblico. L'Islanda ha vinto anche quest'anno la speciale classifica del Forum Economico Mondiale, che definisce gli stati più virtuosi quando si parla di disparità di genere. Stracciate le altre nazioni della Scandinavia, tradizionali avversarie, la Svizzera si ferma al 21° posto. In realtà la legge chiede l'applicazione di uno standard ISO. Insomma, l'Islanda ha definito una norma applicabile in tutto il mondo e riconosciuta come valida dall'Ufficio Internazionale della Normazione. La direttrice esecutiva dell'Associazione Islandese per i Diritti delle Donne, Brynhildur Ómarsdóttir.
The equal pay standard, it has been introduced 5 years ago.
Quando venne definito lo standard per la pari retribuzione era il 2010. Era stata formata una commissione con persone che lavoravano per il governo, per la Federazione delle Imprese e del Commercio e per la Confederazione dei Sindacati. Formarono un gruppo di lavoro e arrivarono a definire lo standard per la pari retribuzione. Ero sbalordita, era un'idea nuova, non ci avevamo mai pensato. Sentivo che era una strada completamente nuova per combattere il divario salariale tra uomini e donne. Quando si ha uno strumento come questo, lo si comincia a utilizzare, si può andare presso un'azienda e si può iniziare a valutare in che modo le persone sono retribuite, e questo può ridurre o eliminare le distorsioni del mercato. C'è chi ha già messo in atto lo standard. La multinazionale IKEA è stata la prima, quando la legge sulla pari retribuzione non era ancora nemmeno in discussione. L'amministratore delegato di IKEA Islanda, Thorarin Everson. Eravamo stati avvicinati dai sindacati che avrebbero voluto introdurre questa normativa 3 o 4 anni fa. Abbiamo avviato le procedure e con nostra sorpresa ci siamo resi conto che non avevamo bisogno di adeguare nessun salario. L'unica cosa che dovevamo fare era mettere in modo chiaro, nero su bianco, tutte le procedure. In Islanda c'è in pratica la piena occupazione. Questo significa che c'è una forte pressione sui salari. Con la regola della pari retribuzione abbiamo chiaramente stabilito quale salario assegnare ad ogni singola funzione. Quindi, se aumenti uno stipendio, bisogna fare lo stesso con tutti coloro che svolgono la stessa mansione. Il nostro compito è fare profitto, ma grazie alla mia lunga esperienza come manager posso dire che è una cosa giusta da fare. Può sembrare strano, ma la legge è redditizia. Il divario dei salari è ancora del 16% secondo le statistiche. Molto resta da fare, non solo per le retribuzioni. Kristin Astgeidottir ha rappresentato a lungo i movimenti femminili islandesi in Parlamento.
There are many gaps. There's a cultural gap, there is this...
Le disparità sono di varia natura, culturali innanzitutto, poi i comportamenti violenti, i salari. Se si guarda al mercato del lavoro, il vero potere si trova nel settore finanziario e nell'industria ittica. Lì le donne sono pochissime. La società è nettamente divisa in due e le donne occupano posti di lavoro, come nel settore pubblico, nella sanità e nell'istruzione, dove le retribuzioni sono inferiori. C'è molto da fare per ridurre questa disparità. Credo però che si debba continuare su questa strada, informare, istruire, discutere e illustrare quali siano i benefici della parità di genere.
Showing what are the benefits of gender equality.
E questo era un reportage di Alessandro Bertellotti. Daniela Lützerschwab, ripartiamo da lei e dalle affermazioni del direttore di IKEA Islanda. Da loro l'applicazione delle verifiche non ha rilevato disparità, dice, ma ha introdotto trasparenza e ordine. L'IKEA islandese giudica gli effetti della legge addirittura redditizi. C'è anche chi sottolinea che questo genere di verifiche, queste misure di trasparenza migliorano l'immagine delle aziende e hanno soprattutto effetti positivi sulla motivazione del personale. Allora, se prestiamo ascolto a tutto questo, ecco, una posizione come la sua, la vostra, non è un po' un alzare gli scudi più per principio che per vere effettive ragioni?
Beh, alla fine ritorniamo al punto che un'azienda fa bene se si se verificano i salari, se si rendono conto se ci sono delle discriminazioni, ma non ci vuole la legge. E quello che è stato detto anche è il discorso della trasparenza. Sicuramente se un'azienda fa questa verifica, si rende conto della situazione, nasce questa trasparenza, ma l'esempio classico che la sola trasparenza non porta a un miglioramento di questa differenza salariale l'abbiamo in Svizzera, perché se prendiamo il settore pubblico dove i salari sono pubblicati e vediamo che dall'ultima rilevazione dei salari il settore pubblico ha peggiorato la sua situazione, questa parte non spiegabile è cresciuta, nonostante che ci sia questa trasparenza, vediamo che il mezzo scelto, questo controllo, non è un garante che in effetti si possa fare qualcosa contro questi salari differenti tra le donne e gli uomini.
È cresciuta ma resta comunque inferiore a quella nel settore privato.
Sì, ma adesso ormai sono molto vicini i valori e in effetti il settore privato ha fatto molto in avanti, è riuscito ad abbassare questa differenza, ripeto la differenza che non è discriminante, bensì che ci sono questi motivi che adesso sono stati nominati anche in questo piccolo testo, cioè culturali, le scelte delle professioni eccetera, e quindi si vede che in effetti anche con le misure che già vengono prese nelle aziende un miglioramento c'è.
Marina Carobbio, c'è una tesi di fondo che è anche quella del padronato e che respiriamo anche nel reportage dell'Islanda, è sostanzialmente di dire se c'è un problema di parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro non è tanto un problema di parità di stipendi ma un problema di pari opportunità. Opportunità per le donne di occupare mansioni dagli alti stipendi, opportunità di esercitare lavori dagli alti stipendi, opportunità di ragionare in termini di carriera professionale eccetera eccetera. Il padronato dice in sostanza più che agire sugli stipendi bisognerebbe semmai agire a monte nell'educazione, nelle mentalità, nella conciliazione di lavoro e famiglia eccetera eccetera. Non è qui dove bisogna mettere l'accento più che in leggi non necessariamente efficaci sulla parità o la disparità salariale?
Ma io faccio un po' fatica a capire perché non si può fare una cosa e contemporaneamente non si può fare anche l'altra, quindi perché non si può avere una legge minima, lo ripeto ancora una volta, che comunque porta degli effetti, come abbiamo visto, positivi, come abbiamo visto dal reportage in Islanda, anche per il mondo economico e dei benefici per le aziende, e nello stesso tempo non si devono portare avanti delle misure di parità di genere, per esempio nella conciliabilità famiglia e lavoro, nel far sì che ci siano più donne a livello dei quadri, dei consigli di amministrazione, nella politica eccetera eccetera. Uno non esclude l'altro, però sappiamo che le stesse associazioni, i stessi partiti che si oppongono a queste misure sono anche quelli che si oppongono poi a altre misure per combattere la discriminazione di genere. Quindi io penso, certo c'è un discorso culturale, ma la politica ha una responsabilità per far capire che è necessario avere una parità salariale e che le donne non possono essere discriminate rispetto agli uomini. E se poi questo non viene capito sulla base di dialoghi volontari, come abbiamo visto che ci sono da diversi anni in Svizzera, evidentemente bisogna fare qualcosa di più e applicare finalmente quello che è un diritto scritto nella Costituzione, sancito dalla Costituzione, ossia la parità salariale. Poi si arriva sempre, adesso abbiamo sentito degli argomenti dalla signora Lucien Schwab molto contraddittori, dice ma siccome c'è già trasparenza per esempio nel settore pubblico e questa non porta a una diminuzione una diminuzione molto lenta della disparità salariale, allora non bisogna fare questa legge, ma a maggior ragione bisogna fare questa legge perché anche le aziende del settore pubblico saranno sottoposte a dei controlli ogni 4 anni. Ancora una volta vorrei ricordare alcuni esempi: nel settore pubblico la differenza mensile è di più di 600 franchi per la disparità salariale, nel settore privato, per esempio nel settore della ristorazione, è di circa 295 franchi, arriva a 633 franchi nel commercio a dettaglio, più di 800 franchi nel settore industriale e addirittura a 1100 franchi nell'attività finanziaria e di assicurazione. Sono dati non miei ma dell'Ufficio Federale di Statistica. Ecco, di fronte a questi dati, a queste differenze mensili così grandi, non si vuol fare niente, si dice che deve essere la lavoratrice che deve intentare una causa, quando sappiamo che molte donne non lo fanno perché hanno paura di perdere il posto di lavoro. Ecco, mi sembra veramente una presa in giro delle donne, una mancanza di rispetto alle donne che lavorano.
Daniela Lützschwab, un'ultima replica, poi magari anche voi proponete, come l'ho detto e me lo diceva anche lei al telefono, di agire su altri aspetti, per esempio le strutture per accogliere i bambini o le possibilità di flessibilizzare il lavoro per i genitori, però è anche vero che il mondo economico non è quello che tira il carro quando bisogna fare gli asili nido, quando bisogna negoziare con i sindacati i congedi per papà e mamme, eccetera, eccetera.
Per noi siamo in effetti favorevoli per queste soluzioni, per queste condizioni quadro per le madri, perché ci sono degli studi che fanno vedere che in effetti la differenza salariale, se c'è soprattutto anche tra uomini e madri. Quindi questo fatto che ancora sono le mamme che rinunciano a un lavoro per custodire i bambini, quindi queste condizioni sicuramente sono importanti. Le strutture che poi vengono definite dai cantoni, dai comuni e poi anche i fatti dei falsi incentivi da parte delle poste, insomma, che non mi vale la pena lavorare perché poi alla fine pago più tasse e non non conviene lavorare. Quindi questi effetti sono importanti e con questo siamo anche convinti che si potrebbe ridurre di più questa differenza salariale e poi arrivare anche a una restante parte discriminante molto inferiore a quello che si discute oggi.
Quindi deduco anche convinti che in qualche modo vanno finanziate. Filippo Lombardi, si parla di una cultura del lavoro ancora molto macista in Svizzera, o allora di una cultura molto patriarcale anche a livello di società. Smuovere gli schemi non è necessariamente facile, magari anche in casa PPD il lavoro è ancora molto da fare.
Io credo che c'è una buona sensibilità su questo tema, e il problema è proprio di capire cos'è qual è il ragionamento dei datori di lavoro, delle loro associazioni di categoria, che si oppongono a qualunque minimo passo. Sentiremo questa mattina in Consiglio degli Stati che la ragione è l'eccesso di burocrazia che si viene a introdurre in questo campo, una pesantissima, pesantissima burocrazia. A me pare, se leggo la proposta di legge, che questa burocrazia non sia enorme, che i controlli siano un minimo indispensabile per cercare di fare trasparenza e chiarezza, e non ci sono nemmeno delle sanzioni. Allora bisognerà arrivare a fare questo passo. Ho paura, non vorrei, diciamo così, che nel mondo patronale ci fosse una convinzione che in fondo va bene così, perché questa differenza salariale conviene a un certo numero di imprese. Non c'entra niente il macismo, è un ragionamento puramente economico, aziendale, che se così fosse riterrei evidentemente del tutto fuori luogo.
Daniela Lützerschwab, un ultimo suo punto di vista. C'è anche chi dice le donne devono anche assumersi le loro responsabilità per queste, o almeno per una parte, degli scarti salariali. Per esempio, le donne negoziano meno lo stipendio degli uomini. Ieri, documentandomi, leggevo anche questa frase: la maggior parte delle ragazze si indirizzano verso un lavoro senza preoccuparsi troppo dello stipendio, come se inconsciamente partissero dal principio che un altro stipendio si aggiungerà poi a loro. C'è anche questo genere di problemi, secondo lei?
Queste affermazioni vengono fuori dai studi empirici che dicono che ci sono questi fattori, però penso che non ci sia questo il punto principale. Il punto principale forse è che una donna che va a cercare un posto di lavoro ha altre preferenze. Non metto al primo posto il salario, la carriera, pensi vuole altre cose per sé, vuole forse la possibilità di poter ridurre poi il lavoro, non vuole troppi ostacoli se poi non vuole più dedicarsi tutto al lavoro, e quindi sono altri fattori che mette in prima linea. E questa differenza tra le scelte che fanno gli uomini e le donne, adesso anche sotto le circostanze, le famiglie come vogliono anche mettersi, creano queste differenze, ma non è giusto dire che alla fine è colpa di qualcuno che prende meno soldi, sono le preferenze che sono diverse.
Marina Carobbio, c'è qualcosa che le donne possono fare quando entrano nel mondo del lavoro per correggere il tiro?
Certo, devono chiedere quanto è il salario, chiedere se questo salario è uguale a quello degli uomini a parità di lavoro, però come ho detto prima non è facile, quindi ci vuole un sostegno verso queste donne. Se hanno dei dubbi devono rivolgersi anche alle organizzazioni sindacali. Se ci sono delle disparità possono fare causa contro i datori di lavoro, ma lo ripeto ancora una volta, queste donne vanno sostenute, quindi la politica ha una responsabilità per far sì che queste donne siano sostenute e per far sì che ci sia anche una diversificazione della presenza delle donne in più rami lavorativi, e appunto che si combatta finalmente e si abolisca questa disparità salariale che è intollerabile.
Ok, ultima domanda, poi chiudiamo. Il progetto di Sommaruga, Marina Carobbio, era di accompagnare la riforma 2020, deve partire? Niente. Allora provo così a buttarla là a Lombardi. Chiudiamo con questo. Il progetto di Simonetta Sommaruga era di accompagnare la riforma 2020 sulla provvidenza vecchiaia e la parificazione a 65 anni per il pensionamento di donne e uomini. Con queste misure a sinistra cosa si dice? Senza parità salariale niente parità di pensionamento?
Ma evidentemente una delle ragioni perché il popolo ha votato contro la previdenza vecchiaia era, si è visto anche, era perché c'era ancora questa ingiusta disparità salariale. Io penso che c'erano dei correttivi nella riforma previdenza vecchiaia, ma questo da una parte della popolazione, da molte donne, è stato giudicato giustamente intollerabile che ci sia ancora una disparità salariale. Oggi non si può barattare il fatto di dire che si porta avanti una riforma dell'AVS, ma si abbandoni il progetto di legge contro le disparità salariali, la revisione della legge parità. Secondo me oggi nel 2018 ci vogliono tutte e due, ci vuole finalmente una parità salariale, questo si ripercuoterà positivamente anche sulle rendite AVS, ma nello stesso tempo ci vogliono delle misure per colmare delle lacune assicurative che hanno le donne nel pensionamento.
Ecco, chiudiamo allora con queste considerazioni. Io ringrazio tutti i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna domani.